nuovo buon giovedì 18 luglio 2019, questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università degli Studi Niccolò Cusano, e questa è Cosa Succede in Città. Il nostro viaggio quotidiano per l'Italia ci porta ora a Napoli, o meglio in Campania. Parliamo di un fenomeno tutto napoletano che vede protagonisti i cantanti neomelodici, sconosciuti spesso nel resto d'Italia, anche se questa poi musica sta oltrepassando i confini della Campania grazie al web e a YouTube. I cantanti neomelodici sono vere e proprie star, muovono tanti soldi e vivono tra mito e realtà, tra dicerie e verità, tra legalità e legami con la camorra. Partiamo da questo servizio del programma Rai Nemo e poi approfondiamo l'argomento. Sentite. La maledetta gelosia,
La musica per te cosa è stata?
La musica è stata la mia salvezza.
Perché?
Diciamo che non ho avuto tanto la vita facile.
Ah, che ha combinato?
È stata un po' burrascosa. Sono mancato 8-9 anni.
Quando sei stato in vacanza?
In vacanza.
In vacanza dove? Poggio Reale?
Un po' ovunque, un po' mezza Italia. Non è che io ho sbagliato oppure sono stato in prigione perché io sono un ragazzo che è cattivo, no. Io l'ho fatto perché purtroppo è l'esigenza della vita che mi ha portato a questo, perché versi mio padre molto piccolo, e allora certe volte Napoli ti fa perdere in certe situazioni, perché il pane conta tanto.
Però quello che c'è a Napoli è, cioè, sia la perdizione ma pure il riscatto.
Pure il riscatto, sì.
E tu già in carcere iniziavi a cantare?
Sì, cantavo sempre, la mattina sì. Tu mi dici che non ti sta bene, ma io non cambierò.
Ha fatto il giro del web quel video che mostra tantissime persone in strada a Napoli, nel quartiere Pianura, che si sono radunate per una serenata. La strada è stata invasa dai residenti, è passata alla polizia locale, ma non è intervenuta, e naturalmente si sono scatenate le polemiche. Ne parliamo ed esploriamo questo mondo con un esperto, il professor Marcello Ravveduto, in collegamento con noi. Professor Ravveduto, buon pomeriggio, ben trovato.
Ben trovati.
Allora, professor Ravveduto è docente di Digital Public History all'Università di Salerno di Modena e Reggio Emilia, ha indagato il fenomeno dei cantanti neomelodici e del loro legame con la mafia, ha scritto tanti saggi su questo, ma in generale sulla mafia, analizzandola sotto diversi punti di vista. Quello che abbiamo visto a Pianura, professor Ravveduto, quindi con tantissima gente che si era radunata per ascoltare la serenata, accade spesso? Avviene spesso?
Sì, accade spesso, ma è una vecchia tradizione quella della serenata, che oggi, che c'era anche in tempo di canzone classica napoletana, che oggi ha assolto questo ruolo in gran parte dai cantanti della musica neomelodica. Ma perché loro fanno la serenata? Perché sono anche quelli che poi saranno le grandi star ad allietare le cerimonie di nozze, cioè quindi il pranzo di nozze o la cena delle nozze è quasi sempre una grande kermesse in cui sfilano 7, 8, 10, 12 cantanti neomelodici.
Ah, non uno! Beh, viene a costare parecchio allora, la serenata del matrimonio, professore.
No, la serenata del matrimonio, casomai, si sceglie il cantante che per eccellenza piace alla sposa. Poi
sì,
nella cerimonia successiva ci sarà un vero e proprio concerto di diversi neomelodici.
Lo abbiamo visto nel programma di Real Time, il boss del castello, il boss delle cerimonie.
Certo, ormai
abbiamo visto davvero come funzionano i matrimoni in Campania. Abbiamo visto, lì abbiamo anche imparato a conoscerli, i cantanti neomelodici.
Sì.
Magari noi ci chiedevamo chi fossero e voi invece li conoscevate, giusto?
Certo, la canzone neomelodica è la trasformazione della canzone classica che avviene alla fine degli anni 70 grazie all'introduzione, questa fatta da Nino D'Angelo, di nuovi strumenti che trasformano la canzone classica, che era sostanzialmente orchestrata con fisarmonica, chitarra, insomma strumenti classici, con l'inserimento della batteria, della pianola, della chitarra elettrica, e dunque la trasforma secondo le esigenze del momento storico in una canzone pop. Qualcuno definiva negli anni 90 quella canzone neomelodica pop nap sound, no? per dirne una. Ma molto spesso questa canzone è stata affiancata per i suoi temi, soprattutto per i suoi argomenti, all'hip hop, quindi al racconto che avviene neorealistico, diciamo così, o veristico dei territori, dei quartieri in cui questi cantanti vivono e ascoltano le storie.
Ho visto tanti video, mi sono documentata, professor Ravveduto, e ho notato come alcuni cantanti neomelodici in Campania siano famosi molto di più dei cantanti a livello nazionale. Non tutti, naturalmente, quelli più famosi addirittura nei loro concerti chiamano a rapporto migliaia di persone.
Sì, ma perché questo è uno dei famosi, dei grandi casi in cui una cultura underground ha a livello locale, o diventa a livello locale mainstream. Questo perché? Perché Napoli è produttrice di cultura autoctona, quindi i cittadini di Napoli si riconoscono in quel tipo di musica, anche quando quella musica ha uno sfondo a carattere che racconta la marginalità o la criminalità, riconoscono il proprio modo di essere, il proprio vissuto, riconoscono le storie che sono di quella città, e molto spesso Napoli si autoalimenta sul proprio immaginario, sulle storie che vivono dentro la città. Non dimentichiamo mai che Napoli è la più grande produttrice di immaginario, non solo nella storia d'Italia, ma dal punto di vista internazionale. Se noi pensiamo a come viene raccontata l'Italia all'estero, subito si pensa alla pizza, si va a Napoli. Quindi la forza del suo immaginario, che ha un valore di cultura autoctona, è evidentemente in quel territorio più forte della cultura italiana, diciamo così, e questo apre tutto un ragionamento che però ci porterebbe lontano.
Beh, alcuni poi a livello nazionale, alcuni cantanti a livello nazionale hanno scoperto i cantanti neomelodici e addirittura duettano con alcuni di loro. Ma la musica neomelodica, professore, è democratica, cioè piace a tutti a Napoli, da quelli che vivono nei ceti che rappresentano i ceti più elevati al popolo?
Allora, sicuramente se noi guardiamo dal punto di vista dell'immagine esterna, del racconto, non troveremo mai nessuno della cosiddetta Napoli alta, della cosiddetta Napoli bene, che dice di amare i neomelodici. Però è capitato diverse volte che di nascosto li ascoltino, perché raccontano le storie della città, perché in fondo uno, se vuole conoscere come vive la città di Napoli, come si muove, come si evolvono i costumi della città di Napoli e del popolo napoletano, bisogna sentire quelle canzoni, ma anche non solo sentirne il testo, vedere come oggi, grazie ai video, quelle forme di socializzazione diventano evidentemente forme di estetismo audiovisibile, cioè nel senso di capacità di dimostrare come Napoli si collega e risintetizza e metabolizza la globalizzazione.
Ci ascoltiamo un altro passaggio del programma Rai Nemo dedicato proprio ai cantanti neomelodici, sentite.
Rita del Sorbo la conosce, no?
Sì.
Come, una brava cantante?
Bravissima.
Vai,
è venuta a fare anche feste nostre, a fare la serenata, al compleanno, è bravissima.
Tu quant'è che canti?
Giusto un anno fa. Fuimmo in genere stasera, senza più paura, siamo ero sodiena.
Ma che classe fai te?
Io faccio il secondo superiore.
Stasera che gli canti?
Gli canto tutto il mio disco. Sono 8 canzoni adesso.
Tutte 8?
Sì.
Signore e signori, Rita del Sorbo!
E dove l'avete sentite le canzoni di Rita?
YouTube!
E quanto tempo ci passate durante il giorno?
Tutto
il giorno su YouTube a sentire canzoni.
Legamento collegamento con noi è un docente universitario, ha indagato il fenomeno dei cantanti neomelodici e ne stiamo parlando, stiamo trattando proprio questo fenomeno. Professore Avveduto, questo è un fenomeno talmente particolare che ha sconfinato, ne ha parlato El País, so che il quotidiano spagnolo l'ha intervistata, e proprio su questo articolo io leggo: il genere musicale è capace di spostare 200 milioni di euro all'anno. Sono queste le cifre?
Ma sono cifre aleatorie, come quando si fanno le cifre, diciamo, che sono per diciamo, facendo provando a fare delle statistiche, vedendo come quando si dice le mafie guadagnano e spostano in questo paese un tot, ma noi non lo sappiamo in realtà. È chiaro che si indica una cifra per dire che c'è un grossissimo mercato. Basterebbe pensare, per cominciare a fare delle cifre che sono vicine alla realtà, uno dovrebbe andare a vedere un paio di processi che sono accaduti qualche annetto fa, in cui due grandi veteromelodici, cioè nel senso neomelodici di lungo corso, furono accusati di evasione fiscale, entrambi per 12 milioni di euro di evasione fiscale.
Mamma mia!
Quindi significa che c'è che il vero problema di tutta questa operazione è che, oltre ad essere una, dal punto di vista culturale, a confine con un mondo, una narrazione con un mondo, io lo dico con coscienza di quello che dico, cioè che è naturale che sia a confine con quel mondo, perché racconta le storie interne di quartieri dove esistono, dove c'è la camorra, dove c'è anche la criminalità. Però il vero problema di questo mondo dal punto di vista economico è l'economia sommersa, e non dimentichiamo che negli anni 90 la famiglia Giuliano a Forcella considerava questo fenomeno, questa partita, questo settore musicale, un importante pezzo dell'economia del loro clan attraverso la contraffazione, diciamo, dei prodotti musicali, dei CD in quel caso.
Ed è così che entra in gioco la camorra? In questo modo, o anche attraverso le case discografiche che producono i loro
dischi? Entra in gioco in diversi modi. Entra in gioco quando questo fenomeno diventa un fenomeno di mercato. Come sempre, quando un fenomeno sociale, culturale e anche artistico diventa un fenomeno che ha una grande valenza dal punto di vista della remunerazione economica, entra in campo la camorra, entra in campo la criminalità organizzata in genere, perché noi parliamo di Napoli, ma un fenomeno simile è a Palermo e a Catania.
Ma molti poi cantano in napoletano, tanti neomelodici in Sicilia.
Ma cantano solo in napoletano, perché chi canta la musica neomelodica è come il rocker italiano che canta in inglese, perché l'inglese è la lingua del rock, il napoletano è la lingua del neomelodico. La forza di identitaria di questo genere è legata al fatto che il racconto della marginalità del mezzogiorno, ma dei racconti di periferia, passa attraverso una lingua che si è formata in quei luoghi, e o meglio in una metropoli che sa che cosa sia la marginalità sociale. Quindi questa dimensione della canzone neomelodica, se noi andiamo a fare appunto una ricognizione, ci accorgiamo che ha una valenza sociale, questa valenza sociale si apre ad un mondo nel quale noi troviamo la criminalità, di cui si raccontano storie, ma che determina anche dei rapporti economici nella gestione delle cerimonie, nella gestione delle feste di piazza, nella contraffazione della musica, nella realizzazione dei concerti, nel management, perché molto spesso i cantanti non sono direttamente coinvolti, ma sono i manager che, per poter far cantare e affermare questi cantanti in un contesto locale, stringono rapporti con i clan. In qualche caso, come il caso della famiglia Prestieri, erano direttamente uomini di clan che facevano anche, diciamo, il management.
E questo è il fenomeno dei cantanti neomelodici. Io starei qui a parlare con lei ancora, professor Avveduto, perché veramente le sfaccettature, gli elementi da analizzare sono parecchi. Purtroppo i tempi radiofonici sono quelli, però ho qualche minuto per parlare del suo libro, Lo spettacolo della mafia, storia di un immaginario tra realtà e finzione. Che cos'è? Ci racconti qualcosa in più di questo libro, il suo ultimo libro?
Questo libro in sostanza è il tentativo, o meglio, il lavoro che ha messa in ordine di 15 anni di lavoro sull'immaginario mafioso e quindi di approfondimento della storia, di come nella storia d'Italia l'immaginario mafioso sia penetrato attraverso un rapporto e un ingresso nelle varie piattaforme mediali. Io metto insieme diversi medium dentro cui sono costruiti gli stereotipi della mafia e lì cerco di destrutturarli, di analizzarli, perché c'è un problema che noi di fondo sottovalutiamo, che molto spesso i racconti che noi facciamo della mafia non sono quelli della mafia, ma sono quelli che noi abbiamo imparato dalla mafia venendo dalla letteratura, dal cinema, dalle serie TV.
Certo.
La forza mediale del racconto delle mafie molto spesso, e quindi la sua dimensione di immaginario, è più forte di quella della realtà. Una battuta per sintetizzare. Quasi tutti, la maggioranza di noi, a meno che non siamo direttamente affiliati ad un clan, non siamo familiari all'interno di una famiglia di clan, conosciamo la mafia solamente per quello che ci è stato raccontato dal cinema, dalla letteratura, dalle serie TV, e dunque studiare il tema di come le mafie peraltro influenzano la percezione del fenomeno mafioso, influenzando anche i mafiosi, che sono i primi a guardare i film e a leggere delle loro gesta, diventa un elemento fondamentale, perché noi oggi siamo immersi in un mondo di comunicazione che molto spesso ci dà una percezione di un fenomeno che va ben oltre la dimensione del reale.
Beh, questo va a sottolineare quello che spesso si dice quando si torna da un paese, che è la Sicilia è bellissima, un paese siciliano, e si dice: beh, ma la Sicilia è bellissima, siamo stati in quel paese, ma la mafia non l'abbiamo proprio vista, nemmeno si è respirata. E certo, la mafia non è che sbandiera continuamente i propri traffici, naturalmente. Giusto?
Nel libro
anche questo
problema pongo nel libro, perché noi abbiamo costruito in questi anni una retorica dell'immaginario in cui la mafia esiste solo se spara.
Certo, Corleone non è sicuramente il padrino.
È il motivo per cui nel nord poi la mafia non si vede.
Certo, lo spettacolo della mafia è storia di un immaginario tra realtà e finzione, Marcello Ravveduto. Grazie, buon pomeriggio, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.